Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Nella puntata di oggi sentirete la prima parte di un'intervista mista a chiacchierata fatta con Maya Pasquali, autrice e podcaster della pagina L'Antro dell'Agency, dove tratta di cultura e storia dell'Africa. L'argomento non è dei più allegri. Andremo a parlare delle malattie legate alla tratta degli schiavi, con le loro conseguenze e i vari aspetti geografici, culturali ed ecologici che questa ha comportato. Buon ascolto!
Ciao a tutti e benvenuti e bentornati all'interno dell'Antro. Oggi, finalmente, l'ultima sudatissima puntata della serie sulle curiosità sulla tratta degli schiavi e siamo con un ospite molto speciale che ci ha fatto attendere veramente tanto e che fa facce dietro al microfono, che è il nostro amico podcaster di Sick History, che vi consiglio assolutamente, ma dopo ne parleremo meglio, e che si presenterà da solo a voi perché è già avvezzo.
Buonasera, buongiorno, buonasera, anzi, come la mia classica introduzione, io sono il grande ritardatario di questa puntata, e mi scuso a priori, mi chiamo Paolo Forti, sono uno specializzando in neurologia all'ospedale San Gerardo dell'Università Bicocca e sono autore di Sick History, che Maya mi fa troppo onore, è un piccolo podcast che curo in cui parlo di come le malattie hanno plasmato la storia dell'uomo. Quindi dagli aspetti sia politici, economici, sociali, storie di singole malattie oppure di grandi personaggi. E appunto provo a raccontare gli effetti magari meno evidenti, più sul lungo periodo o anche semplicemente più subdoli, che sono arrivati anche fino a noi, delle malattie nella storia. Se volete potete trovarmi su tutte le piattaforme. Okay, dopo aver fatto questa piccola marchettata, di cui mi scuso.
No, la marchetta era assolutamente dovuta, perché vi consiglio il podcast, soprattutto le ultime, no, in realtà ce ne sono parecchie, però diciamo le ultime puntate su AIDS e HIV, che sono molto 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 interessanti e interessano anche a noi in un qualche modo.
Ti ringrazio, e sì, effettivamente ci arriveremo paradossalmente anche là.
Infatti, Paolo oggi è qui con noi, proprio perché l'ultimo aspetto curioso che colleghiamo alla tratta degli schiavi sono appunto le malattie. Ne parleremo sia in Africa, quindi prima di partire con le navi, perché aggiorniamo Paolo che non so se ci ha seguito,
certo,
abbiamo diviso, certo.
Così però davvero, ovviamente, ho sentito le altre puntate principalmente per informarmi su cosa volevi sapere, ovviamente.
È giustissimo infatti, perché è preparatissimo. Dividiamo in tre momenti, no? Quello che succede in Africa, quello che succede in mare e quello che succede nelle Americhe. E le malattie ci seguono in tutte e tre gli step, chiaramente. Malattie diverse, in modi diversi, che sia da una parte che dall'altra hanno decimato sia gli africani e gli indigeni in America, sia i bianchi che ci arrivavano.
Ovviamente, per non farsi mancare nulla, abbiamo tre step, ognuno differente l'uno dall'altro e ognuno con, diciamo, i suoi effetti e le sue particolarità.
Assolutamente, il mio prefe rimane sempre quello in mare, perché, raga, in mare...
Mare, non volevate essere su quelle navi, fidatevi.
Proprio già.
Neanche al mio peggior nemico.
Già, però pensa avere tipo, non lo so, una specie di macchina del tempo con laboratorio analisi e andare su quelle navi. Guarda, viene fuori... Cioè...
Con l'Amsem suit, cioè quella tipo da rischio biologico, me lo accollerei, perché altrimenti, devo dire appunto, quando stavo leggendo le fonti per questa puntata e vedevo com'era più o meno, tralasciando la semplice densità su quelle navi di persone, ma anche proprio le condizioni sanitarie sono una cosa che... Se ci penso, cioè, davvero ho un brivido. E infatti poi spiegheremo perché c'era da avere il brivido.
Anche perché in molti diari di negrieri che poi ci sono arrivati e sono diventate fonte storiche importanti non solo per il commercio in modo economico, perché si teneva traccia chiaramente di tutte le compravendite, sono diventati importantissimi anche a livello di fonti storiche, proprio perché sono una descrizione precisissima, quasi un po', come dire, un po' schifosa, delle varie patologie che chiaramente loro non conoscevano e che si trovavano, diciamo, a dover gestire sulle navi, dove finiva in due modi: o guarivano come miracolo di Natale o venivano buttati in mare.
Sì, diventava un bel cimitero di solito dopo le traversate, l'Atlantico in generale.
Sì, assolutamente. Beh, ormai questa cosa è famosa qui, il fatto che l'Atlantico sia un cimitero, questo purtroppo.
Sì, e in generale, diciamo, non sono. Erano delle condizioni pesantissime nei viaggi, ma effettivamente erano delle condizioni. Diciamo, tutte e tre le situazioni che andremo a vedere hanno una base, oltre che, possiamo dire, sociale, culturale, etnica, ma soprattutto una cosa che ho visto, ecologica, tra virgolette. Cioè, parliamo di tre ambienti, tutti diversi l'uno dall'altro, tutti, peraltro, con quello in mare è sicuramente un ambiente più, è puramente artificiale, tra virgolette. Ma anche appunto vedere come gli ambienti da cui inizia e in cui finisce la tratta degli schiavi hanno, si sono trovati paradossalmente a favorire in alcune determinate malattie, alcune determinate evoluzioni nelle rispettive zone. Ma vabbè, appunto, andiamo per gradi.
Esatto, andiamo per gradi, assolutamente, però verissimo. Quindi direi di partire spiegando ancora una volta che cosa succedeva nel Golfo di Guinea prima che le navi partissero. Quindi partiamo dal presupposto che, come già abbiamo visto nelle puntate precedenti, molto professional questa cosa devo dire, quindi come abbiamo visto nelle puntate precedenti, sappiamo benissimo come le persone venissero portate all'interno di questi villaggi di schiavi dove attendevano di essere catalogate e di essere imbarcate sulle navi negriere. Già qua le condizioni sanitarie erano estremamente precarie.
Sì, questo decisamente. In generale, cioè all'epoca tutte queste situazioni di sovraffollamento, soprattutto situazioni come per gli schiavi, per i prigionieri, che fossero anche per esempio ancora a terra, favorivano oltre a situazioni come la malnutrizione, perché ovviamente gli schiavi venivano non privati assolutamente di cibo e acqua perché dovevano rimanere vivi, ma nutriti nella maniera più parca e economica possibile, causando quindi anche una malnutrizione abbastanza evidente. Tutte le condizioni da sovraffollamento, soprattutto all'epoca, favorivano malattie che oggi nel mondo occidentale tendenzialmente non esistono più, che sono malattie come per esempio il tifo, che viene trasmesso dai pidocchi e che quindi in situazioni di sovraffollamento si trasmette con una facilità impressionante. Oppure anche malattie gastrointestinali, la dissenteria, cioè nelle prigioni, è una malattia, era tuttora una malattia molto comune, che era paradossalmente una cosa per cui oggi noi ci prendiamo un Augmentin, ci reidratiamo e più o meno ti riprendi, magari hai perso qualche chilo. All'epoca era una cosa per cui si moriva con una facilità impressionante. Le malattie gastrointestinali falciavano brutalmente le persone di ogni, in realtà, un grado sociale, però soprattutto ovviamente in queste condizioni di prigionia. In tutto ciò, quando si era ancora nella zona del Golfo di Guinea, comunque ancora sul continente africano, bisogna valutare l'impatto sia sulle popolazioni africane, sia sui bianchi, delle malattie autoctone, quindi delle varie malattie tropicali che i bianchi non avevano mai visto, perché sono malattie che esistevano solamente in quella zona del mondo, ma che in realtà gli stessi africani subivano in maniera abbastanza continuativa. Le popolazioni africane avevano sviluppato tutta una serie di accorgimenti, possiamo dire, sociali e culturali per evitare di sviluppare alcune determinate malattie, e spesso comunque non bastava. Ovviamente nel momento in cui inizia la tratta degli schiavi, la tratta degli schiavi che peraltro mette in contatto zone dell'Africa, possiamo dire centro-occidentale, che non sono mai state in stretto contatto e in cui quindi magari determinate malattie molto locali non avevano mai avuto vero modo di diffondersi, la tratta degli schiavi rompe questi vari piccoli isolamenti e permette quindi una maggiore trasmissione di malattie locali che da quel momento si sono diffuse a macchia d'olio in quella zona. L'esempio principale è la malattia del sonno, che all'inizio, cioè nel momento in cui i bianchi arrivano in Africa, è una malattia che, per quanto molto importante, perché era una malattia che colpiva soprattutto il bestiame e che quindi rendeva difficile la pastorizia, era comunque una malattia abbastanza limitata ad alcune determinate zone, se non sbaglio, del bacino del Congo. Oppure in alcune piccole zone, penso nell'attuale Ghana, cioè ci sono due ceppi, quindi in due zone piccole ma separate, che con l'arrivo dei bianchi si inizia a diffondere a macchia d'olio e va per esempio a colpire in maniera abbastanza forte, se non sbaglio, la zona dei grandi laghi interni, quindi lago Tanganyika, lago Vittoria, dove falcia brutalmente una popolazione che non è abituata né a livello proprio, possiamo dire, genetico, comunque immunologico, né a livello sociale e culturale a reagire a una malattia del genere. E la malattia del sonno è una malattia che, diciamo, colpisce con una certa durezza, una malattia che colpiva, per esempio, il ricchissimo regno del Mali, che era stato uno dei regni più ricchi dell'Africa nel 1400, ne infetta anche uno dei re, non so quale, ma cioè, c'è la descrizione di un mercante arabo che dice: questi in questo regno sembrano tutti mezzi addormentati, persino il re spesso si addormenta mentre ascolta la gente, e per svegliarlo è complicatissimo. Che è effettivamente un'ottima descrizione della malattia del sonno. Oltre a questo, comunque ci sono tutta una serie di malattie tropicali che l'Occidente non ha mai visto sul suo territorio, che comunque nel momento in cui i bianchi arrivano nella zona del Centrafrica, li falciano brutalmente. Gli esempi sono soprattutto la malaria, forse l'esempio non meno accurato perché i bianchi l'avevano vista la malaria, ma non avevamo visto la malaria a quei livelli di aggressività, perché ovviamente un clima equatoriale permette una diffusione della malaria molto più capillare rispetto a quello che c'era in Europa. Ma altri esempi sono alcune malattie parassitologiche, l'anchilostomiasi o per esempio la cecità fluviale, malattie che magari non ti uccidevano, ma ti indebolivano in maniera devastante. Oppure, appunto, cecità fluviale, come dice il nome, nell'arco di diversi anni diventi cieco. Una malattia in particolare che seguiremo per tutto il tracciato della puntata di oggi è la febbre gialla, altra malattia trasmessa dalle zanzare, virale, che colpisce nella maggior parte dei casi, nel 70-80% dei casi, non causa una vera sintomatologia, oppure causa dei sintomi abbastanza lievi. In un ristretto numero di casi, invece, causa dei sintomi ben evidenti che possono portare alla morte, soprattutto per insufficienza epatica. Peraltro è stata la prima puntata che ho fatto nel podcast, è sulla febbre gialla. Quindi proprio un ritorno a casa.
Sì, è vero, quella me la ricordo. Esatto, oltretutto, cioè, la febbre gialla è super, super, super attuale ed endemica in tutto il West Africa. Infatti ti chiedono ancora la vaccinazione attiva con il passaporto, insomma.
Sì. Ma poi di questo passo, dopo le notizie di quest'estate che era tornata la dengue, probabilmente tra un po' sentiremo parlare di queste cose anche in loco. Spero di no.
Sì, questi sono dettagli un po' apocalittici, però...
Non ascoltatemi, non voglio fare il panico.
Però è vero, però comunque quello che ci diceva Paolo è assolutamente vero ed è assolutamente anche attuale, perché comunque le malattie gastrointestinali in tutta l'Africa, senza distinguere, sono ancora un grosso problema e sono ancora una grossa causa di morte, proprio perché magari non ci sono le risorse immediate per poterle trattare. Banalmente, e lo dico per esperienza, i fluidi. La maggior parte delle volte nelle cliniche private, che in realtà sono ospedali da campo praticamente, che paghi a peso d'oro, non hanno fisiologica, non hanno sali, cioè non hanno sacche di fluidi per reidratare le persone che arrivano già fortemente disidratate, chiaramente perché magari sono giorni che stanno poco bene o hanno febbre alta.
Sì, effettivamente, cioè, cose appunto abbastanza banali con le giuste risorse diventano invece delle calamità non indifferenti, degli piccoli stillicidi, parliamolo così, e questo è il problema. Cioè, queste malattie spesso, tutt'oggi, soprattutto all'epoca, avevano questa componente di, cioè, non di grandi pandemie, ma di un continuo sfalcio della popolazione.
Sì, assolutamente. Oltretutto alcune furono così incisive, a me in questo momento si accende la lampadina del vaiolo. Il vaiolo fu così incisivo nel regno del Dahomey, attuale Benin, che uno dei voodoo maggiormente cultuato prende accezione di divinità anche del vaiolo. Quindi alcune patologie hanno proprio segnato non solo la società, ma anche il culto e la tradizione, specialmente in West Africa, e quindi di conseguenza, come già sappiamo molto bene, anche poi le Americhe, chiamiamole fra molte virgolette africane, no? Cioè le Americhe dove sbarcavano poi queste navi negriere e dove troviamo il voodoo.
Effettivamente, soprattutto nella zona caraibica. Quindi in Africa vediamo, possiamo dire, una sorta di piccolo, non diciamo uno scambio particolare di malattie, ma effettivamente i bianchi subiscono per tutti i secoli della tratta degli schiavi, ma in realtà anche dopo, anche nel periodo dell'imperialismo e della colonizzazione africana, subiranno un costante colpo da parte delle malattie tropicali contro cui non sono preparati, che non sanno come prevenire, magari anche quando non sono letali c'è questo costante indebolimento che poi ti espone ad altre malattie. E questo sarà una costante, spesso, soprattutto per esempio per gli eserciti coloniali. I mercanti dipende sempre da quanto tempo stanno in loco, ma comunque, diciamo, il lascito delle malattie tropicali sui bianchi è molto forte. Le malattie che i bianchi portano in Africa sono comunque presenti, per esempio appunto il vaiolo, il morbillo, malattie che l'Africa probabilmente aveva in parte già visto, ma non al livello di diffusione che appunto fu causato, cioè, dall'arrivo degli europei e dalla diffusione delle malattie favorito dalla tratta degli schiavi. E questa possiamo dire la situazione africana, ovvero una situazione in cui in generale si vede questo primo impatto fra un ambiente tropicale, un ambiente quindi molto caldo con tutte le caratteristiche degli ambienti tropicali, e una popolazione come per esempio quella bianca che non è abituata, viene da climi temperati, veste di lana e muore come una mosca.
Assolutamente. Oltretutto, scusami se ti interrompo, ma la febbre gialla decimò eserciti francesi a manetta, tant'è che questi devastati, cioè proprio preoccupatissimi, a una certa pensarono, o meglio, mandarono messaggeri in patria chiedendo per favore, vi prego, di riprenderseli a casa e basta, di chiudere la colonizzazione lì, di chiudere le colonie lì, perché loro non volevano crepare. Questo è in uno di quei famosi diari di Negrieri, di cui sto cercando il nome, non so se per la fine della puntata lo avremo, però esiste, lo so.
Eh sì, effettivamente, peraltro sì, esatto, la prima puntata che ho fatto io nel podcast era esattamente su un esercito francese che viene divorato dalla febbre gialla.
Vedi, allora divorato.
E questa possiamo dire appunto è la situazione in Africa, quindi questo appunto scontro, possiamo dire, fra malattie diverse, che fa danno a tutti, ovviamente. E poi inizia la situazione in mare. E la situazione in mare, appunto, là è davvero apocalittica, perché parliamo di navi, per l'epoca ovviamente grandi, per noi parliamo di cose abbastanza minute, con però una popolazione, cioè una densità di popolazione, sia tra i marinai che fra gli schiavi, abnorme. Parliamo di navi che caricano diverse centinaia di schiavi, quelle più grandi, o comunque di molte più persone di quanto non dovrebbero essere su un ambiente del genere. Gli schiavi si ritrovano quindi in una condizione in cui sono malnutriti, disidratati, a costante contatto l'uno con l'altro, non possono, sono tutti incatenati spesso, non sono esposti alla luce del sole, spesso sono coperti nei loro stessi escrementi, perché ovviamente non possono alzarsi vicendevolmente tutti quanti, visto che sono incatenati. È proprio una manna per le malattie infettive. Da quello che ho visto, si è visto che circa tra uno schiavo su sette e due schiavi su sette morivano di malattie infettive nella traversata. Che è un bel numero, nel senso appunto il 20-30% delle persone che vengono imbarcate non sopravvivono. A tutto questo si aggiunge una cosa, quindi peraltro tutte le malattie abbiamo già elencato nella prigionia, quindi il tifo, la dissenteria e via dicendo, anche a bordo sono un bel colpo. Il vero colpo, e il vero colpo in questo caso sia per i marinai che per gli schiavi, è un'altra malattia, che è, diciamo, una malattia che a me è sempre un po' divertito perché sembra una cosa davvero ancora più anacronistica delle malattie infettive, che è lo scorbuto. Lo scorbuto è una malattia che viene nel momento in cui si ha un deficit di vitamina C. Quindi quando le mamme e le nonne vi dicono di mangiare arance, non vi fanno torto, perché effettivamente lo scorbuto è una malattia abbastanza bruttina. Del genere che la vitamina C serve a tantissimi scopi. Uno dei principali è mantenere in piedi, cioè portare alla produzione di una proteina che è onnipresente nel nostro corpo, si chiama collagene, un particolare tipo di collagene, che nel momento in cui manca inizia a indebolire i legamenti e i tessuti corporei in generale. Del genere che lo scorbuto ha fra i sintomi principali la caduta dei denti, il sanguinamento dalle gengive, l'apertura di vecchie ferite, diciamo, e l'impossibilità di chiuderne di nuove, emorragie interne, diciamo è abbastanza bruttina. Ed era talmente diffusa, visto che la vitamina C è presente soprattutto nella frutta fresca e ovviamente a bordo in traversate di mesi non ne avevano, era talmente onnipresente che si calcola che, penso, circa il 70% delle morti in mare era causato da scorbuto. cioè interi equipaggi venivano falcidiati allo scorbuto, cioè le navi fantasma c'erano con la gente che era tutta morta oppure non era in grado più di navigare.
Oltretutto è la famosa malattia dei pirati e da cui partono le famose leggende delle navi fantasma, proprio perché questi morivano tutti, povere creature, e chi navigava nessuno. Oltretutto anche lo scorbuto è all'interno di diversi canti proprio nel voodoo, perché portano alla riapertura di vecchie ferite che vengono viste come cose a livello della possessione, no?
Eh sì, effettivamente. Una vecchia ferita che si riapre ha un significato, possiamo dire, anche spirituale, non banale, non banale. È ovvio che, diciamo, come malattia, mentre le malattie infettive erano abbastanza comunque comuni e avevano dei sintomi che alla fine venivano tutti più o meno riconosciuti, lo scorbuto ha una serie di sintomi, tutti abbastanza variegati, che non per molto tempo non ha permesso una vera identificazione della malattia. A un certo punto, nel 1750-60, un medico di bordo inglese ha fatto un esperimento e ha capito che il lime, o i limoni in generale, sono ricchi di vitamina C e quindi la gente guariva allo scorbuto mangiandosi i limoni. Se non fosse che questa scoperta è stata messa in atto per circa... cioè è stata effettivamente confermata e le varie marine, cioè in generale il mondo della marina ha messo in atto le misure di prevenzione per questa cosa circa un secolo e mezzo dopo, circa un secolo dopo. Cioè a parte la marina inglese, tutte le altre marine hanno detto sì, ma vabbè, gli inglesi si bevono i limoni, noi siamo duri e puri e moriamo in mare mentre ci cadono i denti.
O per una volta che gli inglesi avevano ragione, niente, non li hanno ascoltati.
Sì, esatto.
Effettivamente molto precursori dei tempi gli inglesi su questa cosa.
Sì, questo peraltro è un medico scozzese, neanche quello che ha scoperto questa cosa. Peraltro, a proposito di comunque, possiamo dire, una visione un po' più, cioè meno occidentalista, da questo punto di vista, della medicina, alcuni esploratori europei, non ricordo la nazione, che erano arrivati nelle zone dell'est del Canada, penso nella zona del fiume San Lorenzo, se non sbaglio, soffrivano malamente di scorbuto e gli indiani gli avevano spiegato un rimedio locale, perché anche là soffrivano di scorbuto, in cui dovevano fare un infuso di aghi di pino, però non con l'acqua che bolliva, perché se l'acqua bolliva la vitamina C veniva degradata e diventava inutile, con l'acqua molto calda, e praticamente una spedizione che era arrivata nell'entroterra ed era rimasta bloccata in inverno e rischiava di morire di scorbuto, si salvò grazie a questi infusi tutti i giorni di aghi di pino, cioè di abete. Però peccato che questa conoscenza non fu tramandata, fu, come molte conoscenze scientifiche dell'epoca, rimase nel suo piccolo e non si diffuse, perché sarebbe stata effettivamente una cosa molto avveniristica, ma guai a dare l'onore al merito in queste situazioni.
No, assolutamente, anche perché chiaramente erano viste tutti come quei rimedi, no? Degli indigeni, che erano al limite tra una roba che sì, funzionava, mi ha curato, ok, molto bene, o una roba tipo, ah, magia nera, morirò. Quindi non se le segnavano neanche, cioè, ci sono proprio queste lacune nei diari negrieri, in cui, per dire, il tizio dice, sì, mi sono ammalato e ho preso la febbre gialla, pagine vuote, si ricomincia a scrivere, ah, sono guarito perché, non lo so, tipo vestito di pelle di leopardo, mi ha dato un bicchiere, dopo una settimana io ero guarito, e basta. Poi si lascia intendere, chi vuol capire capisce, e basta. E quindi anche tutta questa serie di conoscenze, no, che magari, presumibilmente, partendo dal presupposto che l'uomo è un animale sociale, magari erano tutte conoscenze che si era provato a tramandare, perché non è che tutte le persone con cui questi parlavano erano chiusi, e quindi magari alcune cose hanno subito una sorta di mini processo di tramandarsi oralmente, ma in questo modo, proprio perché loro la consideravano fuffa che però li guariva, quindi andava bene, però comunque fuffa, e non sono arrivate, magari sono state riscoperte all'inizio del Novecento, quando sembravano wow, super cose avveniristiche, in realtà era aghi di pino.
Sì, effettivamente buona parte di quelle conoscenze sono rimaste troppo là, oppure sono rimaste appunto locali, che effettivamente limita molto la possibilità di diffusione. E avrebbero risparmiato un notevole numero di problemi nei secoli, però purtroppo è andata così, Vedremo se la gente imparerà un giorno, forse.
Non credo. Io non sono positiva su questo. Per esperienza proprio, non sono positiva.
Siamo in due. Comunque, tornando alle navi, abbiamo visto che la situazione era abbastanza terribile in generale. E anche i marinai in realtà morivano di malattie infettive davvero a occhi chiusi, perché effettivamente è una cosa comune ovunque all'epoca. Qui ovviamente l'igiene personale, prevenzione e simili erano concetti assolutamente inesistenti, almeno sulle navi. Una particolarità di queste navi è che abbiamo già visto che alla fine hanno avuto, cioè la tratta di schiavi ha avuto una sorta di impatto da, tra virgolette, globalizzazione in Africa, aprendo quindi confini già chiusi. Questo effetto si vede a livelli sovrumani, cioè sovrumani, a livelli inaspettati e brutali col senno di poi, che sono la trasmissione di alcune malattie tropicali africane anche alle zone colonizzate, cioè della tratta degli schiavi in America, in tutta l'America, cioè sia quella del nord, centrale, Caraibi, sud, tutta. L'esempio principale è ovviamente le malattie trasmesse dalle zanzare, febbre gialla più di tutti, ma anche la malaria e la dengue. Queste malattie, infatti, cioè le zanzare, che di base non sono un animale che si sposta oltre un tot rispetto al punto in cui nasce, le zanzare non volano per chilometri, tendenzialmente, anche se sembra ogni tanto che ci perseguitino, le zanzare spesso venivano trasportate, inavvertitamente, nei barili d'acqua, cioè le uova di zanzare venivano trasportate nei barili d'acqua presenti sulle navi, e ovviamente a quel punto avevano un enorme bacino di uomini a disposizione come nutrimento per le femmine. Questo ha portato alla trasmissione della febbre gialla, e in parte anche della malaria, in America. E adesso ne vedremo gli effetti, che sono tutt'altro che banali, sono malattie che appunto non esistevano in America e che tuttora invece esistono, per quanto ovviamente un po' più limitate. E quindi l'arrivo di queste navi ha alterato questi equilibri, diciamo, biologici in una maniera non banale, cioè non parliamo di cose che sono rimaste un po' così secondarie. La febbre gialla e la malaria sono malattie che hanno devastato tutto il continente americano da nord a sud, e dopo avremo vari esempi passo passo di come e quanto. E poi appunto, diciamo, abbiamo per molti aspetti la tappa finale, ovvero i vari punti di arrivo nel continente americano, soprattutto nei Caraibi, e poi nel 700 e nell'800 anche nel sud degli Stati Uniti e nel nord dei paesi sudamericani. Abbiamo prima le conseguenze dell'arrivo dei bianchi, ma quelle, diciamo, ante litteram, e poi le conseguenze della tratta degli schiavi, che vedremo come altera gli equilibri presenti e appunto porta a questa invasione di malattie straniere.
Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, che spero vi sia piaciuta. La seconda parte di questa chiacchierata uscirà il 14 aprile, o almeno spero. Mi impegnerò per fare in modo che succeda. Ringrazio Maya Pasquali per la sua disponibilità e per avermi proposto questa intervista, e per la pazienza di aspettarmi per farla. Se avete ospiti a propormi, scrivetemi sulla pagina Instagram del podcast o alla mail sickhistory.podcast@gmail.com. Voi chi vorreste sentire all'interno del podcast? Detto ciò, vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e ci risentiamo alla prossima puntata di Sick History.